Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, e ben ricollegati in questa nuova diretta di Talking Trek. È passata una settimana dal nostro ritorno post vacanze, rieccoci qui. Io sono Jared, l'ideatore di questo format, in compagnia con me c'è Sofia, la nostra studentessa di cinema, e poi abbiamo la nostra storica, oscura errante e appassionata di libri. Come vi avevamo detto la scorsa volta, Max per un paio di dirette farà fatica ad essere con noi, ma speriamo di riaverlo per le recensioni su Star Trek Discovery, visto che mancano solo 3 settimane. Sofia, a te i social.
Certo, allora, come al solito, il mio compito è sempre questo, sia inizio che a fine diretta. Io vi ricordo che la diretta, guarda un po', va in diretta, sia sulla nostra pagina di Facebook Talking Trek, sia sul canale di YouTube, sempre Talking Trek. Mi raccomando, allora, per quanto riguarda Facebook, mettete mi piace alla pagina, mettete mi piace al video in diretta, commentate più non posso perché come al solito più siamo e più ci divertiamo, e soprattutto condividetelo perché così si aggiungono persone. Invece per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, mettete prima un bel mi piace ovviamente al video in diretta, poi iscrivetevi al canale, commentate anche di lì, e la cosa più importante però è che una volta iscritti al canale dovete cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video o che andiamo in diretta. Per ora mi sembra di aver detto tutto.
Sì, esatto. Direi di cominciare allora a salutare i primi di voi collegati con noi, e cominciamo da Assunta Viviani che dice: USS Enterprise chiama USS Talking Trek, mi ricevete? Sì, Assunta, ti riceviamo. Poi abbiamo il capitano Pike, saluti dalla USS Enterprise, tutti sull'Enterprise sono collegati. poi Assunta e il capitano Pike che si salutano a vicenda, poi abbiamo Desio Marano che ci dice ben ritrovati, ciao Desio, ben collegato, era un po' che non ti sentivamo. Poi abbiamo l'immancabile William Paghini che ci dice buonasera a tutti, e noi non abbiamo mai capito se è buonasera o buon pomeriggio, ma comunque buonasera, buongiorno e buon pomeriggio anche a te William. Poi abbiamo il nostro Az che ci fa il saluto romulano, ci dice Jolan True, dame e messeri, anche di classe il nostro Az, ciao Az. Poi abbiamo il Giusy, una nostra storica fan che ci segue sin dagli albori e ci dice ciao, ben ritrovati. Ciao Giusy, ben ritrovata anche a te. Ora facciamo fare anche un giro di saluti ad Oscuro Errante. Io te li sottolineo e tu li leggi.
Poi abbiamo Marco Nazaro, penso si pronunci. Ciao signore, avete casino anche voi con il vento? Sì, fino a un poco fa tirava. Questo no. non so da voi, ma qua tirava
anche con la, poi, con la pioggia.
La pioggia non ancora, però il vento tirava abbastanza. Poi abbiamo Claudio Fly, buon pomeriggio e bentornati in live, buon pomeriggio a te. Rita Coruzzi che ci saluta con un ciao Rita. Assunta Viviani che ci augura una buona serata, buonasera anche a te,
a tutti e tre
ovvio. William che ricorda di cliccare le notifiche perché se no Sofia vi sgrida.
Bravo.
E beh, dai, siamo contro poi. Ciao a te, Sarangi Fernandez, che ci chiede come va. Come siamo?
Ma io tutto ok, non so voi ragazze, io personalmente tutto ok. Un po' di freddo, devo dire la verità, perché sono passato dai pantaloncini corti ai pantaloni lunghi con il passare della settimana, almeno in Toscana.
Io sono rimasta stabile sul mio outfit solito, corto appunto.
Magari a Torino fa più caldo, qui in Toscana le temperature si sono un po' abbassate.
No, stamattina c'erano 16 gradi fuori, quindi...
Alla faccia.
Andiamo avanti, passiamo questa volta la parola a Sofia. Vai Sofia.
Allora, abbiamo Davide Caldarelli, anche lui storicissimo, che ci dice buonasera a tutti, lunga vita e prosperità, anche a te carissimo Davide, non mi vedo la mano. Poi abbiamo sotto, subito dopo, Daria Quercia, ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao a te e ben ritrovata a te, cara Daria. Poi abbiamo in successione Elvira Arcidiacono, ciao a tutti, ciao carissima. Abbiamo l'immancabile Dario Gerbino, anche lui un altro degli storici. Poi abbiamo anche Danilo, alla fine, Danilo Tavano, che ci dice ciao ragazzi, ciao Danilo, ciao, ben Danilo. Ritrovato.
Ciao Danilo, bene, per adesso credo che li abbiamo salutati tutti quanti. Vorrei aprire questa diretta mandando un breve saluto ad una persona che purtroppo non è più fra noi, ovvero Gabriella Rotoli, che era una grandissima fan di Star Trek e fan anche, ci seguiva anche su Talking Trek. Purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa e mandiamo a lei i nostri ultimi saluti. Facciamo un applauso, dai! Adesso, tolto questo momento un po' triste, mostriamo le foto del nostro pubblico che ce ne ha mandate veramente, veramente tante, soprattutto questa settimana. Cominciamo da Gennaro Arena, che ci manda questa foto dalla nostra ultima diretta. Come potete vedere, non è che sia uscito molto fotogenico io. Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci manda dei cofanetti di Star Trek The Next Generation e di Star Trek Voyager e un cubo Borg.
Io glieli invidio tutti quanti.
Bello!
Sono veramente belli.
Poi abbiamo William Paghini che ha fatto un disegno sulla nostra Sofia.
Con gli occhiali alla Yoko Ono, cioè questa è classe, grazie William, è stupendo, grazie.
E poi abbiamo la nostra carissima Assunta Viviani che ci ha mandato anche lei uno screenshot dalla nostra ultima puntata. Tra l'altro una menzione speciale per Assunta che è la nostra prima abbonata al nostro Patreon, quindi grazie Assunta. Tornando a noi, queste erano le foto, le vostre foto che ci avete mandato. Vi ricordo che basta fare uno screenshot, inviarcelo sulla pagina e noi poi li ripubblichiamo nelle prossime dirette. Vi potete fotografare anche voi con un gadget di Star Trek o farvi un selfie mentre guardate Talking Trek, tutto quello che volete. Vediamo se si sono collegate altre persone.
Sì, sì. Si sono collegati altri, voi che ci penso io. Dunque abbiamo Mario Randazzo che ci dice salve Trekkies, salve a te caro Mario. Poi abbiamo Marco Farrantini che per quanto riguarda il freddo ci dice salve a tutti, se è freddo ci riscaldiamo con la nuova stagione di Discovery. Bravo, bravo Marco. Esatto. Esatto, ma vedremo che poi di Discovery avremo molto modo di parlare in questa diretta, quindi sì, ci terremo molto calda sta mandata. E poi abbiamo, eccolo qua, abbiamo Roberto Politi che ci saluta, anche se arrivi in ritardo non ti preoccupare, per questa volta ti perdoniamo, la prossima.
Abbiamo appena iniziato Roberto.
Poi abbiamo anche Stefano Reali che ci saluta e ci dice bentornati. Ciao Stefano.
Ciao Stefano, ciao ciao. Bene, direi che con i saluti siamo in linea e a questo punto cominciamo a parlare di queste notizie. Ogni settimana arrivano nuove notizie e noi siamo qui per voi.
Esatto.
E la prima notizia ce la legge proprio la nostra Sofia.
Allora, bisogna dire che questa è una notizia bella ghiotta perché, diciamo, si parla in questo caso della fantomatica quarta stagione di Star Trek Discovery. Si può dire, allora partiamo subito in pompa magna. Doug Jones ha dichiarato su Twitter di essere al lavoro sulla preparazione fisica per tornare definitivamente sul set e indossare ancora l'uniforme. Quindi questo ci conferma che Saru ci sarà nella prossima stagione e quindi possiamo tutti tirare un grandissimo sospiro di sollievo, visto che mi sembra a un certo punto avevamo avuto addirittura paura che potesse morire. Come sappiamo, erano venute nei mesi scorsi fuori diverse notizie riguardo appunto alla quarta stagione, ma come sta mostrando anche la slide, appunto la foto di Doug in braccio al suo personal trainer, che tra l'altro dice che lo sta trovando in una forma strepitosa veramente al massimo delle
sue. Sì, è stato lui che ha rilasciato
lui ha rilasciato la dichiarazione e Doug sotto ha confermato la cosa. E in più, se si nota, accanto
diciamo che non ha proprio confermato la cosa, però ha detto che è una speranza, insomma, ovviamente loro non possono ancora, diciamo, dichiararlo ufficialmente fino a quando non sarà proprio, diciamo, ufficializzato da Star Trek, però comunque lui non ha neanche smentito, ecco.
Esatto, sì.
Questo è.
Sì. E poi, appunto, come appare anche sempre nella suddetta slide, vediamo un'immagine che ci dovrebbe far drizzare a tutti quanti le antenne, perché infatti si vede l'immagine di un cartello che è stato avvistato mi sembra addirittura ieri, fuori dai Pinewood Studios di Toronto. E il cartello, appunto, diciamo che è la conferma che la quarta stagione di Discovery è in fase di lavorazione, perché infatti è un cartello che indica l'entrata per il cast e la crew, per appunto che andrà a girare il prodotto. Quindi direi che il dado è tratto e che quindi questa quarta stagione si farà e appunto sono cominciati effettivamente i lavori.
E siccome ieri qualcuno diceva ma non sappiamo ancora se questo cartello sia vero, non sia vero, cose così, insomma, ci è arrivata una conferma dal nostro Max che ci ha mandato un video da parte, credo, di Trek Central, in cui vediamo proprio una persona che fa il video proprio davanti al cartello che adesso vi mostrerò. Datemi qualche secondo che lo vado a ripescare, eccoci. E E questo era, diciamo, il cartello che vediamo. Quindi possiamo accreditarlo come un leak, non come un rumor, ma come un dato di fatto. E parlando proprio di Max, Max è venuto a trovarci, a farci un saluto. Ciao Max!
Ciao a tutti ragazzi, ben trovati. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ah, okay, perfetto, perfetto. Allora, come vanno le cose lì da voi?
Fa tira vento e fa freddo. Personalmente va così.
Benissimo. Non so che cosa stavate facendo, perdonatemi, non so a che punto eravate perché mi sono riuscito a
collegare. Stavo parlando proprio del cartello delle riprese imminenti, insomma, che stanno girando le riprese della quarta stagione di Star Trek Discovery.
Esatto.
Ah,
e del tweet del personal trailer di Doug Jones.
Ecco, perfetto. Se Max, visto che sei qui con noi, vuoi attingere alla cosa, arricchirci un po' della notizia.
Ma guarda, ti dico la verità, domani vado a controllare di persona.
Ma no, di persona.
Sono appena arrivato in albergo, sono a Toronto.
Ma pensa voi ragazzi, Max è a Toronto. Non lo sapevo.
No, non l'ho detto a nessuno, anche perché non era sicuro fino all'ultimo, per problemi Covid ovviamente. E siamo qua da un giorno e mezzo più o meno e abbiamo fatto un periodo lungo dentro l'aeroporto praticamente e adesso ci hanno lasciato uscire e siamo arrivati in albergo da mezz'ora più o meno e per cui domani siamo a 2 chilometri dai Pinewood Studios e domani vado a vedere se il cartello c'è davvero.
E vabbè, dai, col video cosa possiamo aver di più? Abbiamo il video, abbiamo la foto, abbiamo tutto. C'è Saragi che ti chiede come stai, Max?
Tutto bene, grazie. Spero che state bene anche voi. Anche altre sette, perché sono sul telefono, vedo pochissimo. Ciao, Max, come va? Perfetto. Sì, no, va bene, grazie. Sto vivendo questa strana esperienza per cui abbiamo avuto la possibilità... 4 fan internazionali di venire qua a Toronto e poi magari vi racconto qualcosa.
E va bene, ci racconterà sicuramente qualcosa. Max, quanto puoi restare? Vuoi rimanere un altro po'?
Non lo so. Ah, guarda, ti dico, qua è ora di pranzo, quindi penso che andremo a mangiare tra un'oretta, anche se, vabbè, tutto un po' scombussolato. Però se a voi fa piacere io resto, è ovvio, non ho dietro con me, non posso interagire più di tanto, nel senso che so quello che fate, vi ascolto, se volete vi dico qualcosa man mano che lo dite, ma penso che siate più che preparati, quindi non penso ci siano nessun problema.
Vabbè, però se vuoi restare, insomma, sei il benvenuto, magari
grazie.
Aggiungi qualcosa, commenti con noi... E dunque, parlavamo proprio di questa notizia di Star Trek Discovery, che è la lavorazione della nuova stagione, non nuova, l'ancora più nuova stagione, diciamo, la possiamo quindi dare quasi per ufficiale, diciamo, è confermata, manca soltanto l'ufficialità.
Ma sì, dai, ragazzi, la prima Wilson Cruz che ha fatto il post su Twitter, la CBS gliel'ha fregato brutalmente, pur di non fargli rivelare che stava già lavorando per la quarta. Adesso Doug Jones, ma lo stesso Alex Kurtzman più volte l'ha detto che la sala degli autori virtuale è già in funzione. Poi i vari sindacati di registi e manovalanza canadese e americana che hanno segnalato l'inizio della produzione ai primi di ottobre. Ci sta però che sia già lì qualcuno a fare qualche montaggio di struttura, intendo, e qualche piccola ripresa, magari dei b-roll, delle piccole prove. Quindi questo cartello sembra del tutto vero, visto che ieri qualcuno sosteneva su Twitter che fosse falso, allora sono andati a fare le riprese del cartello, quindi più vero di così non saprei come definirlo.
Sì, che faccio rivedere un attimino qua. Poi tra l'altro anche il preparatore Doug Jones, insomma, è un'ulteriore conferma alla cosa, oramai si può definire un leak vero e proprio. La vera domanda a questo punto è quando CBS dichiarerà ufficialmente rinnovata questa quarta stagione, ci ha rinnovato per una quarta stagione, perché per il momento noi non sappiamo che Star Trek Discovery è rinnovata, anche se tutte le notizie fanno proprio capire che sì, cioè se già in lavorazione ovviamente è rinnovata. Voi dove pensate che verrà svelata questa notizia? Io penso che secondo me dopo un paio di episodi lanceranno la cosa direttamente in rete. Tu, Sofia?
Ma sì, sì, lo penso anch'io, sinceramente, qua concordo con te, anche perché appunto, cioè, visto tutto quello che è trapelato fino adesso tra appunto il personal trainer di Doug Jones, tra il cartello e tutto, non ci possono tenere sulle spine ancora più di tanto, ormai l'andaccio l'abbiamo capito.
Sì, sì. Oscuro e poi andiamo a Max.
Ma magari se non proprio dopo le prime puntate potrebbe darlo una delle prossime convention o panel dedicate a Star Trek, comunque a poco tempo, un mese e mezzo anche più.
Max?
Io voglio essere ottimista, con il finire di Lower Decks e l'inizio di Discovery, in mezzo dovrebbe esserci il New York Comic Con, adesso non mi ricordo esattamente le date. In quell'occasione, visto che ci sarà un panel di Discovery, potrebbero annunciare che sì, va bene, l'avete capito, le riprese sono iniziate.
Esatto, esatto. Dovrebbe essere metà ottobre all'incirca, quindi sì, se calcoliamo che la serie il 15 parte
tra l'8 ottobre e l'11 ottobre il New York Comic Con.
Sì, circa metà, quindi sì, sì, sì. Può essere, può essere. Daria Quercia dice, quindi Chuck si gira, a questo punto vogliamo sapere se Max avrà un cameo in Star Trek Discovery.
Non credo proprio. Sarà già tanto se riusciamo ad entrare, secondo me, a vedere.
Un frame come Lorella Cuccarini.
il naso di profilo.
Allora, saluto Daniele Colantoni che si è collegato, ci dice, ma che spettacolo, buona permanenza a Toronto. Ciao Max, io vi giuro ragazzi, non ci aveva detto niente. Poi...
fino all'ultimo non si doveva fare. Non è che...
Abbiamo anche Patrizia Eris che ci saluta, ciao. Beh, comunque io sono contento che Discovery parta spedito, anche perché visto che, come ci faceva notare anche qualcuno in pagina, questa terza stagione ci ha messo molto tempo ad uscire. È vero che doveva essere anticipata rispetto a Lower Decks, poi per problemi di Covid è stata, diciamo, posticipata. Però è anche vero che sono passati 11 mesi dal primo trailer al Comic Con di New York. E onestamente è tanto che aspettiamo di sapere notizie e di vedere questa terza stagione, quindi bene se già si avviano con la quarta nel mentre fanno uscire la terza e la mandano, diciamo, in streaming su Netflix, quindi io sono veramente speranzoso sotto questo punto di vista. Magari la butto lì, magari inizio 2021, chissà, magari potremo vederla. Parlo della quarta, non della terza.
Di Discovery?
Sì.
Ma non possiamo vederla all'inizio del 2021. La terza sfora sul 2021.
Ah già, è vero, scusa, volevo dire 2022.
Ah, ok,
sì, 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 mi ero dimenticato che stavo finito. Sì, 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 2000, ho fatto un po' di confusione, sì, sì. Ci spero, almeno ci spero, questo. Marco Farattini ci chiede, ma di nuovo Picard bionico? Sappiamo niente, ecco, della seconda stagione di Picard, visto che c'è Max e ne approfittiamo, sappiamo qualcosa. Doveva
anche
essere
della seconda stagione di Picard stanno scrivendo gli episodi nella famosa stanza virtuale su Zoom, ma le riprese sono state posticipate più volte. Anche di Picard avevano parlato di riprese a ottobre, già posticipate perché dovevano iniziare prima dell'estate. Jerry Ryan aveva confermato che le riprese erano state riprogrammate per ottobre. Ricordiamo che le riprese di Picard si fanno a Los Angeles e la situazione però non è buona dal punto di vista Covid, e quindi è difficile pensare che riescano a mettere in piedi tutto l'apparato produttivo in America. Anche se so che dopo parlerete dello spot televisivo di Uber Eats che vede Patrick Stewart e Mark Hamill interpreti, quello è stato girato in pieno periodo Covid. Infatti, se ci fate caso, sono sempre piuttosto distanti i due quando recitano, e quindi in qualche modo si potrebbe ipotizzare che una parte delle riprese inizino. Il programma della CBS era ovviamente quello di mostrare la seconda stagione di Picard già nel 2021. Che ci riescano a questo punto è difficilissimo.
Sì, io mi chiedo se non possono farlo, visto che comunque già qualche sport si è riavviato, comunque per esempio anche il calcio sono di contatto, quindi si fiatano vicino. Quindi voglio dire, nel momento in cui tutti gli attori fanno il tampone e non risultano, diciamo, positivi al Covid, perché non dovrebbero girare certe scene? Non dico magari per tutti gli addetti ai lavori, ma giusto per gli attori, secondo me, si potrebbe fare un qualcosa, insomma, per arginare un po' il problema. O almeno ci spero.
È l'età che prega, è l'età.
Soprattutto Patrick Stewart.
Infatti il povero Patrick sotto questo punto di vista è un soggetto molto a rischio, quindi ci sta che sì, magari sì, ancora non se la sentano per via di questo motivo.
Sì. Andiamo avanti con gli argomenti e quindi vado avanti io. E andiamo con il prossimo argomento, ovvero degli Emmy Award. Allora, sabato scorso si è tenuta la serata finale dei Creative Arts Emmy Award del 2020, cioè la sezione minore degli Emmy Award dedicata ai premi assegnati alle categorie tecniche. Star Trek era presente con 6 nomination, 5 su Star Trek Picard e una per i Short Treks. Erano varie categorie tutte tecniche, come miglior acconciatura, miglior trucco non prostetico, miglior trucco prostetico, miglior montaggio sonoro, miglior mixaggio sonoro. E Picard ha trionfato, diciamo, in una categoria per il premio miglior trucco prostetico per una serie, miniserie, film o programma speciale. E se l'è vista contro serie del calibro di American Horror Story, Hollywood, The Mandalorian e Pose. L'episodio per cui Picard ha vinto il premio è L'assoluta verità, che se non ricordo male dovrebbe essere il terzo episodio della prima stagione. È la seconda volta che la squadra di truccatori capitanata da McKinnon, spero di averlo letto bene, e Page vince un Emmy con Star Trek. La prima volta fu proprio l'anno scorso con Star Trek Discovery. Mentre per gli Short Treks, ahimè, non se ne è fatta niente, perché ha vinto lo Short Treks di Better Call Saul, Employee Training Legalytics with Kim Wexler. Purtroppo, dico la verità, dagli Short Treks me lo aspettavo, perché onestamente questa seconda stagione, secondo me, ha fatto un po' più fatica rispetto alla prima, a livello proprio di qualità di episodi. Però qualcuno nel mezzo magari era anche abbastanza lodevole, però diciamo non ce l'ha fatta, un solo premio, che dire ragazzi, un po' di delusione da parte di CBS secondo me si è percepita, perché hanno fatto una lunga campagna dove hanno promosso ogni attore per ruolo ricorrente, per ruolo principale, cioè attore protagonista, attrice protagonista femminile, insomma hanno candidato tutto il possibile e poi alla fine gli hanno dato 5 nomination, dico per Picard, per questi premi tecnici, alla fine ha vinto con un premio che insomma ci si aspettava qualcosa in più. Almeno fino a quando non vince un attore, secondo me un po' di delusione resta. Passando a delle cose un po' più positive, diciamo, da parte degli Emmy, nel giorno dopo, nella notte di domenica, è stata trasmessa la cerimonia principale, dove due famose personalità di Star Trek sono state ricordate all'interno di un segmento in memoriam che adesso vi faccio vedere. René Auberjonois, ovvero il nostro connestabile Odo di Star Trek di Space Nine, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso dicembre, e poi insieme a lui c'era anche, hanno anche mostrato di Steve Fontana, che anch'essa è deceduta proprio lo scorso dicembre. E lei invece era la famosa sceneggiatrice, possiamo dire braccio destro, di Gene Roddenberry, fra la serie classica e The Next Generation. Ecco, insomma, un bel omaggio. Personalmente io questa serata agli Emmy non l'ho vista, credo non l'abbiano neanche trasmessa sui canali in chiaro, credo. Di solito facevano sempre un grande evento su Rai 4, quest'anno non ho sentito niente, a parte credo perché non abbiano fatto neanche il red carpet e nulla, credo sia stata quasi tutta virtuale. Come è stata fatta, Max?
È stata fatta, sì, in maniera parzialmente virtuale. È stata trasmessa in realtà in quart'ultima serata, praticamente, da Rai 4, mi sembra, all'1.25, all'1.15, una cosa di questo genere. Pittoresco il ritiro del premio come miglior attrice da parte di Zendaya in abito lungo da casa sua. Queste situazioni un po' paradossali. Dovute al periodo. Curioso il fatto che invece per i premi tecnici, che sono stati spalmati su tutta la settimana con delle micro cerimonie e con, come sempre, i collegamenti in remoto, la CBS, dopo aver ricevuto il premio, non abbia neanche fatto il tipico cartello per i social in cui ringraziava per il premio, niente, assolutamente. Il premio di Verpetto quasi ignorato, è passato liscio senza troppe cerimonie.
Sì, tra l'altro poi hanno notato anche che i vari siti di Star Trek se la sono presa molto comoda, cioè, compreso noi, perché in genere una notizia così doveva essere una breaking, invece ho visto che non hanno neanche realizzato un'immagine, niente, infatti questa che vi abbiamo mostrato praticamente ce la siamo autofabbricata, mettiamola così, quindi niente. No, non so se definirlo una delusione su tutta la linea, perché comunque un premio l'hai vinto, meno male hanno fatto come Star Trek Discovery, no?
È uguale. Era proprio uguale, è la stessa categoria, gli stessi premiati, è proprio uguale.
Solo forse che... è per quello che magari non hanno parlato tanto, perché magari c'erano già rimasti un po' male, diciamo, ai tempi di Discovery, figurati con Picard, che magari... Sì, perché alla fine, se vi ricordate, anche quando se ne parlava tra di noi, si speculava molto sul fatto di una possibile nomination per gli attori, Stewart e tutti, però poi alla fine ci siamo ritrovati con il trucco in mano, quindi...
Letteralmente,
sì, è possibilissima la delusione, purtroppo.
Esatto, e pensa che alla fine dei conti, se ci pensiamo, beh, sicuramente questa compagine di truccatori è molto brava, perché continua a vincere premi, di sicuro lo è, ma se ci pensiamo è molto più evidente il loro lavoro in Discovery più che in Picard, perché il trucco prostetico in Picard è stato molto limitato a determinati momenti, invece in Discovery c'è sempre con Saru ultimo piano, forse Picard si meritava un premio in qualche altra categoria effettivamente, ma non è stato così. La fantascienza, Star Trek in particolare, non viene mai osannata più di tanto. Ricordiamo che è l'unico premio Emmy al valore, diciamo, della serie, è stata data alla serie animata di Star Trek degli anni 70 come serie animata per bambini, quindi miglior serie animata per bambini. È l'unico premio a titolo che ha vinto Star Trek, se togliamo quelli al franchise, diciamo, alla commemorazione.
Gli effetti speciali, sì, c'erano, insomma, questi premi qui. Ti volevo dire una cosa su... Niente, mi sfugge. Saluto intanto Non Solo Trek. Ciao a tutti, anch'io sono a poco collegato. Ciao Non Solo Trek. Ecco, mi è venuto in mente l'episodio Cronache da Stardust City. Quello forse era bello per il trucco, perché c'erano molti personaggi, vari alieni, e sinceramente se dovevano premiare un episodio io speravo fosse quello, detto onestamente, perché a livello di immagini, di personaggi, cioè era bello pieno, c'era anche quel famoso alieno che mi sfugge la razza, quello con cui si approccia Rios.
Sì, vabbè, quella specie di bufalo, versione.
Sì.
Guarda, io in realtà leggevo su vari articoli che sono circolati in rete che una delle motivazioni che è stata data per premiare quell'episodio è stata la diversità razziale che si è vista nel proporre i Romulani. I trucchi differenti, e che nell'episodio per cui sono stati premiati ce ne molti, perché sono in questo villaggio romulano, e proprio per aver premiato le differenze razziali all'interno di una specie, cosa che in Star Trek è sempre tenuta di gran conto, però ok, va bene, sdoganiamoci da questo, io direi a un certo punto, cresciamo e valorizziamo anche altro.
Sì, ricordo anche Star Trek Beyond con gli Oscar, proprio per il trucco, credo, no, per il trucco prostetico, qualcosa del genere, era stato candidato, poi perse con Suicide Squad, però mi sembra Star Trek 2009, sempre per il trucco, però vinse il primo Oscar di Star Trek.
Primo Oscar.
Primo e unico, si può dire, Oscar di Star Trek. Ma sai, con l'Oscar fa già più rumore rispetto a un premio Emmy. È vero che si dice che i premi Emmy siano gli Oscar della televisione, però non fanno quel rumore ridondante come gli Oscar o come anche i Golden Globe, sono decisamente sotto a livello, certo danno molto prestigio. Le uniche serie di fantascienza che ricordo ad aver ricevuto tante nomination, se Mandalorian la vogliamo mandare nello stesso genere, Westworld, mi ricordo, prese un sacco di nomination, ma poi a premi non ne vinse così tanti quanti ci se ne aspettava, soprattutto quell'anno in cui quasi sembrava contrastare Game of Thrones, ma poi in realtà non ha vinto tutti quei premi che ci si aspettava. Francesco Borlusconi dice: ma chi è questa nuova faccia che vedo a destra dello schermo? La nostra Oscura Errante. Saluto Oscuro da Francesco.
Nuova, più o meno nuova. Sono ormai qua da marzo, era marzo.
Sì. Credo poco dopo che abbiamo finito di intervistare tutti quei doppiatori.
Più o meno, diciamo a inizio quarantena sono entrata anche a fare le dirette, quindi...
Sì, credo fosse già, eravamo già forse verso metà quarantena, non mi ricordo tanto, perché con i doppiatori avevamo cominciato proprio dopo Star Trek Picard. E fu anche un bel momento perché ne abbiamo intervistati anche diversi. Andiamo avanti con le notizie e facciamo proprio parlare la nostra Oscura Errante con lo spot di Uber Eats che è diventato virale.
Quindi, mi ricollego a cosa diceva Max prima, mi ricollego anche a Star Wars e Star Trek e soprattutto al costante, diciamo, scontro che è presente tra i due franchise. E proprio su questo Uber Eats gioca nel suo appunto spot in cui abbiamo un video pubblicitario dove vediamo i due attori principali, quindi Sir Patrick Stewart da un lato e Mark Hamill dall'altro, che diciamo giocano, da un certo punto di vista si scontrano quasi sulla pronuncia della parola tomatoes, quindi pomodoro. Uno, Mark Hamill, che chiaramente lo dice all'americana, l'altro, Sir Patrick, che lo dice all'anglosassone, all'inglese. Li vediamo, allora è stato ripreso in piena quarantena, quindi come diceva Max, sono anche abbastanza distanziati i due attori, mantengono la distanza di sicurezza, sono entrambi armati con armi non convenzionali, quindi vediamo una mazza da baseball in mano a Mark Hamill e una mazza da cricket in mano a Sir Patrick e si sfidano appunto dicendo cosa hanno ordinato per quella sera e sembrano quasi venire alle mani, letteralmente. E vi è una campagna social legata a questo video, ai quali sono seguiti altri due video in cui i due attori giocano rispettivamente a Forza 4 ed Air Hockey. Sempre su questa terminologia. E a proposito di Star Trek e Star Wars, sempre legato quindi a questo contesto, Vediamo anche la notizia per la quale Sir Patrick vorrebbe un crossover tra i due franchise. Intervistati poco dopo la ripresa e il rilascio del video per Uber Eats, vediamo come per Amil il costante confronto tra i due franchise in realtà abbia poco senso di esistere, visto che in realtà Star Wars, secondo le parole di Mark Hamill, sarebbe un fantasy ambientato nello spazio, non fantascienza pura o comunque fantascienza come Star Trek. Stewart è molto propositivo nel vedere un crossover tra i due, sarebbe molto contento e vedrebbe bene il personaggio di Luke Skywalker in servizio sull'Enterprise proprio al comando del capitano Picard, pur osservando come dovrebbe essere, diciamo, una sorta di osservato speciale. E Amil, ridendo, dà ragione a Lega, aggiungendo che in realtà Luke, pur avendo raggiunto il grado di maestro Jedi, avrebbe ancora tanto da imparare, che il capitano Picard sarebbe una figura un mentore perfetto.
Ma voi lo vorreste un crossover tra Star Wars e Star Trek? La domanda sorge ovvia e voglio sapere anche la risposta fra chi ci segue fra i commenti. Io personalmente penso che comunque non se ne farà niente, cioè perché comunque giocano, scherzano, ma si parla di diritti, che insomma sono anche due cose abbastanza rivali fra loro, e la vedo impossibile, cioè non voglio dire improbabile, ma dico impossibile. Però se la vuole, cioè se è proprio un mio desiderio personale, ma personalmente no, cioè almeno io no. Sarebbe bello vedere uno scontro tra i buoni di Star Trek contro i buoni di Star Wars, ma rendere canonico tutto questo, personalmente io lascerei i due universi separati. Sofia?
Guarda, sono d'accordo, anche se in realtà sarei molto curiosa in caso di vedere come se la potrebbero giocare anche sotto questo punto di vista con il discorso di questa, diciamo, rivalità ormai quasi centenaria, perché la cosa, cioè, tornando un attimo al discorso dello spot, la cosa fantastica è che veramente si gioca non solo sulla rivalità tra Star Trek e Star Wars, ma anche sulla rivalità tra inglese anglosassone e inglese americano. È una cosa geniale. Quindi, allora, in un contesto, diciamo, magari un po' parodistico, magari appunto fuori dal canone e molto fantasioso, io sarei curiosa di vederlo. Ti dirò la verità, cioè non ti assicuro che mi divertirei, probabilmente mi ci arrabbierei, però sì, dai sì, cioè, potrebbe essere divertente, la vedo durissima che accada, però potrebbe essere divertente.
Max?
Guarda, io lo vedo in due contesti molto specifici. Il primo, in uno sketch del Saturday Night Live. Lì esatto, lo sì, vedrei benissimo.
Esatto.
Il secondo, entrando più in un ambito pseudo canonico, in un fumetto. Star Trek ha fatto crossover fumettistici con i Transformers, con le Tartarughe Ninja, con gli X-Men, perché non anche con Star Wars. Per cui in questi ambiti sì. Tutto sommato mi è piaciuto quando J.J. Abrams ha inserito dei piccoli riferimenti e cameo nei film, come i rottami di R2-D2 tra le macerie di un'esplosione, lo posso accettare, però sul grande schermo, sul piccolo schermo, in maniera ufficiale, il crossover no, non lo vorrei. Mi sorge un dubbio, che è vero che la fantascienza potrebbe tranquillamente arginare, però mi sorge un dubbio. So quando è ambientato Star Trek, ma Star Wars, in termini cronologici umani, quando è ambientato? Non lo so, magari uno di voi lo sa e può togliermi questa curiosità.
In una galassia lontana, lontana.
Questo è il dove, al quando?
Questo è ciò che sappiamo.
Però
sappiamo che neanche della Terra, non abbiamo mai visto la Terra.
Ma infatti, secondo me, per questo potrebbe... Ora qua rispondo un attimino a Max, se posso. Potrebbe essere interessante, perché effettivamente, cioè, allora, il discorso è questo. I personaggi di Star Wars, come per esempio Luke, piuttosto che Obi-Wan, piuttosto che Han Solo, hanno la forma umana, ma nessuno ha mai detto che sono totalmente umani. Quindi, in realtà, potrebbe anche essere, cioè magari non sono proprio esseri umani terrestri, ma appunto vengono da una galassia lontana lontana, persa nel tempo e nello spazio, e potrebbe essere, cioè potrebbe questo, diciamo che questo escamotage lo potrebbe rendere fattibile, secondo me. Cioè che un giorno, puff, l'Enterprise arriva nella galassia lontana lontana e succede il macello. Cioè,
frase che dice tanto tempo fa, in effetti è vero. Sentiamo anche Oscuro, dai, che non si è ancora espressa. Prego, Oscuro.
Guarda, adesso faccio una semicitazione da uno dei commenti che ci sono arrivati. Aspetta che lo recupero. Un secondo. Che dice... Di Danilo Tavano, io gli dico, da super fan di Star Trek e da fan di Star Wars, ma anche no. Magari all'interno dei fumetti, come diceva Max, anche perché comunque lì ci sono dei crossover, e a quelli che diceva Max aggiungo anche, se non erro, il crossover tra Star Trek e Doctor Who, però no. Neanche Q arriverebbe a fare una cosa del genere, no!
Q però sarebbe una cosa che potrebbe far collassare due universi in un'unica...
No! Non dare idee strane! Non dare idee strane!
È vero, perché poi Akiva mi ascolta e... Allora, vediamo un po' i commenti. Vi dico la verità, sono tutti per il no. Comunque, per l'onestà intellettuale, li leggo tutti. Allora, vediamo un po'. Devo recuperare perché ci sono tantissimi. Francesco Berlusconi, un no. Azza ci fa un'alternativa e ci dice: più fattivamente un Emmy di interpretare un super cattivo nella terza stagione di Star Trek a Picard. Ma se non interpretano Luke, alla fine, voglio dire, è comunque un attore valido, cioè per me può anche venire, cioè... La porta c'è, te la lascia aperta, porta pubblico.
C'era una regola non scritta, ma comunque detta nell'ambiente, detta anche a J.J. Abrams, che voleva portare, ha portato ad esempio Simon Pegg all'interno di Star Wars, ed era che sì, gli attori di una saga possono partecipare all'altra, ma solo se completamente coperti da trucco. Non bisogna farli vedere.
Infatti Simon Pegg, se non ricordo male, era quello che vendeva i rottami a Rey, non ricordo.
Vendeva, dava i crediti per i rottami. Cioè, arrivava Rey che dava i rottami e lui gli dava i crediti.
Hai ragione. Era veramente coperto di trucco. E tra l'altro, per esempio, so che Brent Spiner, se non ricordo male, ha doppiato un personaggio di Star Wars in Clone Wars, ma doppiandolo non si vede. Quindi... allora, poi c'è Davide Caldarelli che dice assolutamente no, sarebbe l'inizio della fine da tanto questo slogan in Picard viene molto abusato. Emil è solo e sempre Skywalker, dice William. Poi abbiamo Daria Quercia, cioè dice ma anche no, non avrebbe ragione di essere. Giusimo Rabito la vede un po' come me, che dice ma non mi manca, li preferisco come mondi diversi. E sì, personalmente anch'io. Non solo Trek ci dice non credo che un crossover sia una buona idea a meno che non sia sul ponte ologrammi. E vabbè, lì poi si fa una puntata tipo Captain Proton e la butti su Star Wars. a quel punto la paralizzare.
Guarda, io ho una mia particolare visione, una mia particolare concezione di come definire Star Wars, se fantasy o fantascienza. Per me Star Wars è il fantasy della fantascienza, cioè i personaggi di Star Trek, secondo me, quando pensano al fantasy, vedono Star Wars, come noi adesso vediamo il fantasy medievale, loro vedono un fantasy reimmaginato in ambiente fantascientifico, e secondo me può essere visto in questo.
Assunto Viviane ci dice Sir Patrick e Mark Hamill hanno sempre il loro fascino, penso si riferisse allo spot. Da super fan di Star Wars e fan di Star Trek, vi prego no. Danilo, la penso come te, io non vedo l'ora che arrivi ottobre, perché onestamente ci arriva Star Trek Discovery, Mandalorian, e personalmente reputo fra le due serie più belle in questo periodo, fra le nuove uscite, quindi sono molto contento. Microsoft Forse vedrei meglio Star Trek con un Doctor Who piuttosto che con uno Star Wars, personalmente. Tra l'altro è anche uscito un fumetto con i Cyberman e i Borg contro il Dottore sull'Enterprise D qualche anno fa, ma forse anche 5 anni fa, se non di più. Poi vediamo Temo il Minestrone, dice Elvira. Assunta Viviani invece è d'accordo con Sofia. L'idea dello spot è geniale, ma un crossover no. Infatti mi diceva Max, magari uno sketch sul Saturday Night Live ci può stare, ma non magari una roba canonica. Ecco, è un po' come DC e Marvel, io lo vorrei tantissimo, ma Simon Lee lo potresti anche realizzare meglio, perché comunque sotto sotto parliamo dello stesso genere, parliamo di film con supereroi, quindi...
Ma, tra l'altro nei fumetti l'hanno fatto, DC e Marvel nei fumetti l'hanno fatto.
Sì, sì. Diciamo, con i cinecomics ci vai più d'accordo. Star Trek e Star Wars sono talmente diversi che fanno fatica. Star Trek potrebbe, che so, con Battlestar Galactica, con Max ci ha lasciato la connessione, ragazzi. Vediamo se riesce a raggiungerci di nuovo. Comunque, che so, con Battlestar Galactica, con queste cose qui ce lo vedrei meglio. Forse più con Stargate, ma con Star Wars è veramente troppo, troppo distante.
Fecero con Stargate.
Lo fecero con gli X-Men, che c'era un libro dove fecero il...
Sì, non è canonico. Sì,
no,
sì,
non
sì.
È canonico, però comunque c'è anche quello.
Potrei averlo lì in casa, questo libro.
Sì, è possibile.
Saluto l'angolo del Frank, che ci dice ciao grandissimi. Ciao.
C'è anche Davide Piccillo da qualche parte su.
Ah, me lo sono perso. Dov'è? Sì, eccolo Davide. Sopra. Ciao Davide, l'immancabile Davide è con noi. Poi abbiamo Doctor Who ci dice Az non vede bene il crossover, ma in realtà secondo me i crossover funzionano meglio fra serie di Star Trek, mettiamola così. Comunque ecco di nuovo Max, Max, scusate. La connessione americana.
No, penso ci sia un limite sull'utilizzo della wifi dell'albergo, però vabbè, adesso ci riproviamo, al limite se scappo pazienza, vi saluto già adesso.
Comunque, William Paghini ci dice, beh, Abrams ha messo le due di due C3PO in Star Trek, per cui si può fare. In realtà a me quella mossa non mi fece tanto impazzire, sarò sincero, io mi ci arrabbiai a suo tempo. E se no furono anche quel genere di cose che Abrams non è mai stato troppo simpatico ai fan di Star Trek. Pur comunque trovando i tre film carini, cioè comunque a me sono piaciuti. Ecco, Luigi Coppola volevo salutare. Buonasera a tutti, meravigliosi tracker, meraviglioso ascoltatore a te. Sono solo di passaggio, quoto giusto morale, al massimo le due saghe potrebbero convivere sull'Overdeck. Eh sì, questo è quello che abbiamo anche un po' ipotizzato anche noi prima, un po' come avevo ipotizzato nella scorsa diretta sul possibile crossover fra Lower Decks e Strange New Worlds. Se lo vogliamo rendere, diciamo, canonico a livello temporale, uno prende il pantologrammi e risolve la cosa, vive una missione del capitano Pike, un po' come è successo con il finale di Enterprise, che forse è meglio non ricordare. Andiamo avanti con gli argomenti in scaletta e arriviamo al debutto di Picard Discovery a confronto. Vai Sofia, tra l'altro oggi, visto che ci siamo, oggi è il compleanno, diciamo è il terzo anno, sono passati 3 anni dal debutto di Star Trek Discovery su Netflix e quindi da 3 anni noi fan di Star Trek sparsi in tutto il mondo siamo riusciti a rivedere Star Trek sul piccolo schermo, che era una cosa che personalmente io soffrivo veramente tantissimo, perché i film di Abrams, per quanto comunque non li reputassi brutti, perché io non ve l'ho mai negato, a me comunque nel bene e nel male li ho visti, però mi mancava veramente tanto Star Trek in televisione. Prego Sofia.
Ok, allora qui si parla di una cosa un pochino più legata ai numeri e alle analisi, infatti stando appunto alle analisi riportate nella piattaforma Parrot Analytics, è stato realizzato un grafico dove è possibile vedere il riscontro di pubblico nelle prime 6 settimane di messa in onda di Picard con quelle di Discovery, e si può subito notare che Picard non ha mai raggiunto i numeri di Discovery, se non appunto se non durante le prime due settimane di messa in onda. Diciamo che guardando un attimino i dati, che sono molto, cioè si vede che ci sono dei bei divari, ci sono dei divari molto, molto consistenti, si possono cercare un po', diciamo, dei motivi per i quali Picard non abbia mai fatto quei numeri, mentre invece Discovery sì. Si può dire che, per esempio, un elemento determinante è stato dato dal fatto, come stava dicendo Jared, o comunque come stava anticipando, che comunque Discovery è arrivato in un momento, diciamo, si può dire quasi tendenzialmente fortunato, perché dopo la fine di Enterprise non c'è più stata una Star Trek televisiva, e quindi questo ritorno di Star Trek in televisione grazie a Discovery ha sicuramente aiutato, perché chiaramente c'era più hype, eravamo tutti curiosi di vedere che cosa ci avrebbe portato di nuovo Star Trek, mentre invece Picard è arrivato in un momento più di piena, mettiamola così. Poi appunto si può dire che un altro fattore che si può dire è che, diciamo, appunto Picard era una serie molto, molto attesa, ne ha beneficiato all'inizio, ma appunto doveva fare i conti con un livello di attenzione minore rispetto a quello che ha ricevuto poi alla fine, che appunto ha ricevuto Discovery, attenzione da parte soprattutto del pubblico, anche perché comunque, come abbiamo detto più volte, Picard, se manca la visione di una Next Generation oppure di una Voyager, si fa molta fatica a comprenderla, quindi diciamo che i neofiti di Star Trek si sono trovati un po' scoraggiati da questa cosa. Quindi, che dire, i dati sicuramente parlano chiaro. Diciamo che Discovery, sotto il punto di vista degli ascolti, appunto nelle prime 6 settimane della sua uscita, è riuscita appunto a ottenere dei risultati molto buoni, veramente ottimi, a differenza appunto del povero Picard.
Se non sbaglio, Paro, non so come si pronuncia, se in francese, comunque Paro, fa anche proprio un'analisi non soltanto sugli ascolti, ma in generale guarda anche i tweet, le notizie, quanto esce su una serie, cioè proprio calcola il livello di hype fra vari progetti, cioè proprio una piattaforma di studio.
Sì, sì, e infatti io vi dirò, questa piattaforma già la conoscevo, cioè me ne ero già un attimino documentato un po' di tempo fa, e comunque sì, prendo un po' in analisi tutto e poi le butta tutti insieme, infatti appunto il grafico parla chiaro anche sotto questo punto di vista.
Ma io dico una cosa, non so qualificare a livello mio personale, sai, ho più hype per Discovery o Picard, e comunque ricordo che anche quando venne annunciata Picard io fui preso da un'immensa gioia, perché c'era la voce un po' in giro, c'era una foto di Patrick Stewart e Seneca Martin Green, e mi ricordo disse: presto dovrò recuperarmi Star Trek Discovery, disse qualcosa del genere, poi Max magari mi corregge, però lì si pensava, magari fanno un crossover con Discovery, boh, magari. Poi a un certo punto iniziava a fuoriuscire una certa voce su una possibile serie di Picard, però erano veramente cose non come Strange New World, che c'erano proprio dei leak evidenti da parte della produzione, si erano lasciati scappare. Quando venne annunciata la serie, io ricordo che mi emozionai, cioè proprio mi commosse, ero veramente contento che potevo rivedere il mio capitano preferito dopo così tanto tempo dall'ultima volta, forse per Max di più, perché lui ai tempi in cui ha visto TNC è passato più tempo rispetto a me, però comunque dal 2002 più o meno, dalla Nemesi, che poi non vedevamo più, abbiamo più visto il capitano Picard, che poi in Picard, cioè in Star Trek Picard, poi ammiraglio. Però se scavo un po' indietro nel tempo, però l'annuncio di Discovery forse ha avuto più peso anche in Italia, cioè parlo adesso del pubblico italiano, non parlo del pubblico statunitense, poi sì, voglio fare un confronto con voi e con il nostro pubblico. Io mi ricordo che fu annunciato che Fuller era lo showrunner e ricordo ero contentissimo perché io ero tipo super fan di Hannibal e quindi ero molto contento. Avevo paura che su un fatto che le serie di Fuller non resistevano tanto al lungo, erano sempre cancellate. Purtroppo è vero, se uno va a vedere la sua, diciamo, filmografia, le sue serie non hanno mai avuto un chissà che successo, un paio di stagioni venivano sempre troncate. Però mi ricordo, insomma, quando fu annunciato Discovery, che inizialmente non chiamava neanche Discovery, cioè, dissero, è annunciata una nuova serie di Star Trek che arriverà su Netflix, e che mi ricordo lo dissero quasi subito, la cosa di Netflix, ma il nome Discovery è arrivato molto, molto dopo. Mi ricordo ci fu questo taser in cui dicevano nuove razze, nuovi cattivi, nuovi pianeti, ma veramente una roba embrionale, cioè non aveva neanche, non avesse neanche il font, forse aveva giusto il delta spezzato, il classico di Kurtzman, ma non era neanche quello che abbiamo visto, cioè era proprio quello iniziale, che forse Max si ricorda anche più di me, era molto, diciamo, molto grezzo. Però io ero lì che mi ero partito con le teorie, ma chissà dove è ambientata, chissà com'è, là. Insomma, diciamo che per Discovery, a titolo personale, io ho avuto un pelo più di aspettative, anche perché, come diceva anche prima Sofia, abbiamo aspettato 12 anni. Ora voglio sentire anche la vostra e voglio cominciare proprio da Max, perché sono veramente curioso.
Guarda, è ovvio che dopo tanta astinenza l'idea che Star Trek con Discovery tornasse in televisione ha fatto montare l'hype, l'entusiasmo. Però non nego che anche nel momento in cui hanno annunciato Star Trek Picard, con l'illusione, almeno personale, di ritrovare il sapore di The Next Generation, lì l'entusiasmo, l'hype era molto molto alto. Non nego anche che la prima stagione di Discovery mi aveva un pochino deluso, mentre la seconda mi aveva molto entusiasmato, e da Picard pensavo di tenere ancora di più. Purtroppo, proprio come i dati di Parrot Analytics evidenziano, passati i primi due episodi c'è stato un calo di tensione, secondo me, che ha reso la serie meno godibile. Certo, il momento in cui l'episodio Nepente ci ha riportato Diana Troi e William Riker è stato un grande bel momento, però nel complesso la serie sì, mi ha un po' deluso. Io poi ho avuto un grandissimo hype, adesso vi svelo una cosa, un grandissimo hype, forse l'unico in Italia, non lo so, per Star Trek Lower Decks. Io sono assolutamente entusiasta di questa serie che proprio qui, grazie al viaggio in aereo, sono riuscito a vedere. Ho visto i primi 8 episodi in maniera legale di Star Trek Lower Decks, ma non vi dico niente.
Bene. Sofia?
Ma allora, guarda, io per commentare tutta questa cosa voglio aggrapparmi un attimino a un commento di Davide Caldarelli, che dice: vuol dire che comunque il nuovo pubblico preferisce cose nuove e non progetti che si basano sul passato, ma entrambe le cose possono coesistere. Qui ti do ragione, perché sinceramente io qui mi sento di far parte di quel nuovo pubblico, in parte, perché come sapete purtroppo la mia conoscenza in base a Star Trek è molto limitata rispetto a voi. E vi dirò la verità, io tra le due ad oggi sono molto più in hype per Discovery. Perché, a parte che mi piacciono molto i suoi protagonisti, mi piacciono molto le sue storie, ma appunto diciamo che Discovery la posso comprendere anch'io, nonostante le mie scarse conoscenze, mentre invece Picard io ho fatto certi momenti piuttosto fatica a comprenderla. Quindi, che dire, sì, cioè nel senso Discovery d'altronde ha fatto il suo lavoro, appunto ha riportato in auge un franchise che appunto aveva fatto silenzio stampa televisivo per tanti anni, e quindi non si può dire che sia andata male, quindi dai, bene. Io stando a questo sondaggio sono molto contenta per Discovery. Adesso tutti gli amanti di Picard mi odieranno, ma sapete che a titolo puramente personale, figuratevi, la preferisco molto a Picard.
Saluto Alessio Fiori che si è collegato con noi, ciao Alessio. E adesso, vabbè, chiedo inizialmente al pubblico il vostro parere. Voi avete aspettato più Star Trek Discovery o Star Trek Picard? E poi qual è la serie che vi è piaciuta di più. E adesso andiamo ad Oscuro Errante, che scommetto che ha atteso di più Star Trek Picard.
Sì, diciamo che io, a differenza di Sofia, Star Trek lo conoscevo già da prima, quindi faccio parte di, in maniera diversa rispetto a Max, faccio parte di quella che è la vecchia guardia, ecco. Di conseguenza, tra i due, io ho aspettato più Star Trek Picard. Discovery, l'ho sempre detto, le prime due stagioni non mi hanno così tanto entusiasmato, pur grazie al cielo che c'è Discovery, perché almeno il francese si è rimesso in moto. Però sì, diciamo che io mi aggrego alla massa in questo caso e sono tra la percentuale di fan che sperava che Star Trek Picard fosse qualcosa di più, ecco. Detto ciò, c'è sempre da migliorare, ecco, e vediamo cosa ci riservano le prossime stagioni.
Ma io da Discovery parlo proprio a titolo super personale, a parte che io sono uno dei pochi che ha apprezzato più la prima stagione che la seconda, ma ciò nonostante non è che perché ho apprezzato la prima stagione la seconda non mi è piaciuta, anzi le reputo entrambe delle ottime stagioni. Infatti io per il momento Discovery, tra tutte le produzioni, è l'unica che, cioè tra quelle nuove, è l'unica che per il momento non mi ha deluso. Su Picard eravamo partiti in quarta, come dicono anche i dati, e poi già verso il quarto episodio si iniziava a percepire qualcosa che non funzionasse del tutto. Più che altro dall'episodio in cui andiamo a... forse il terzo, quando andiamo a pescare Elnor, già da lì qualcosa iniziamo...
Ok.
Abbiamo... Ah, si è frizzato? Non
sì, no, ok, allora è lui che si è fermato lì.
Io temevo di aver perso la connessione.
Ok, no. No, io ritengo che ci sia solo Jared in questo momento frizzato e sì. Ovviamente non possiamo continuare il suo discorso perché non sappiamo dove volesse andare a parare, e quindi in attesa. Sofia, se vedi il flusso dei commenti potremmo iniziare a commentare... Allora, con l'opinione del pubblico.
Sì, allora parto un attimo dal basso perché allora abbiamo per esempio Danilo Tavano che ci dice hype maggiore per Picard, mi è piaciuto di più Discovery entrambe le stagioni, quindi questo è un ottimo contrasto, cioè è interessante questa cosa.
Jared è uscito, va bene.
Tornerà.
Non vi preoccupate, lo recuperiamo. Poi abbiamo qualcuno che ci chiede di Lower Decks quando arriverà in Italia ed Europa.
Poi magari ne parliamo dopo, non ci sono purtroppo notizie incoraggianti, però magari dopo possiamo fare un piccolo escluso. Vediamo gli altri commenti.
Sì. Poi abbiamo Marco Faratini, che fa un interessante diciamo commento, che dice probabilmente Picard è più lento e non adatto alle puntate settimanali, al contrario di Discovery. Guarda Marco, io su questo mi sento totalmente di darti ragione, anche perché appunto c'è anche appunto questa cosa qua di vedere una puntata così a settimana, chiaramente un po' smorza, almeno a me ha smorzato molto. Non so poi come la vedete anche voi ragazzi, sono apertissima al contrasto, però diciamo che non mi ha aiutato sinceramente questa grossa lentezza di Picard.
Ma guarda, mi fai venire in mente una domanda che pongo a voi due. A voi due perché avete una visione differente del prodotto Picard. Abbiamo Sofia che ha meno background e Chiara che invece ha un maggiore background. Cosa vi aspettavate? Iniziamo da Chiara per dire che cosa vi aspettavate da Star Trek Picard. Io mi aspettavo The Next Generation, alla fine mi aspettavo quello, di ritornare in quell'ambiente. Chiara?
Non mi aspettavo questo Picard, nel senso, cioè vuol dire alla fine da amante di The Next Generation e di Voyager. Un prodotto molto più simile a quello, perché alla TNG e alla Voyager, perché comunque abbiamo Picard che è il protagonista assoluto e poi dopo abbiamo anche la presenza di 7 di 9. Certo, ok, è un personaggio ricorrente, va bene, però comunque, ciao.
ha avuto un blackout.
Bentornato.
Ha avuto un blackout, è partito tutto, sono tornato appena. Vai, vai, continua.
Quindi, sì, diciamo che da brava nerd che con Picard vive nel passato, sì, mi sarei aspettata uno The Next Generation o un Voyager anche io.
Riassumo per Jared, abbiamo letto alcuni commenti, grazie a Sofia, e adesso poi ho posto una domanda alle due ragazze che hanno un trascorso differente. Avevo chiesto sia a Chiara che a Sofia che cosa si aspettavano da Picard in funzione del fatto che Chiara conosceva già Star Trek The Next Generation molto bene, Star Trek Voyager, e per Sofia ne ha una conoscenza invece diversa e magari un pochino limitata. Manca la risposta di Sofia, per cui adesso diamo la parola a Sofia e poi magari ce lo dici anche tu.
Guarda, io ti parto con un franchissimo non lo so, perché okay. Appunto, sì, cioè, siamo franchi e tutto, non lo so. Cioè, quando hanno annunciato Picard non avevo assolutamente idea di che cosa mi sarei trovata davanti e non sapevo neanche che cosa mi sarei trovata davanti, perché alla fine The Next Generation mi sembra che ai tempi non l'avevo neanche ancora cominciato. Quindi, cioè, figuratevi, io conoscevo Picard appunto per, diciamo, quello che, per, diciamo, l'idolo d'oro che è, ma per il resto non sapevo niente di lui. Quando poi sono venuti fuori i rumors su Patrick Stewart, cioè, insomma, sulle sue dichiarazioni, allora io penso, cioè, mi aspettavo di trovarmi, cioè, a quel punto mi sono fatta le idee chiare e mi aspettavo di trovarmi davanti ad una serie comunque più lenta o comunque più nostalgica, cioè magari con un Picard appunto giù di tono che riflette sulla vita e tutto, però secondo me non è tanto un discorso di che cosa ti aspetti, è un discorso del fatto che purtroppo quando, cioè, se una serie ha un ritmo così tanto lento come Picard, in un certo senso lo sopporti meno nel vederlo, diciamo, una volta alla settimana. Se invece invece avessero fatto una visione d'insieme, come fa Netflix con alcuni suoi prodotti, alcuni, sottolineiamo, diciamo che forse mi avrebbe aiutato a empatizzare di più per lui. Mentre invece, appunto, ho fatto fatica. Questa cosa di avere 6 giorni di stacco tra un episodio e l'altro non mi ha aiutato, anche perché tante cose poi me le dimenticavo, perché appunto non avendo una conoscenza pregressa tante cose magari o non le capivo o me le dimenticavo, quindi è un deficit mio, ragazzi, cioè ci mancherebbe, non voglio, tutte opinioni personali, ragazzi,
certo, come sempre
non è possibile essere un deficit.
Già, restate la parola e poi riprendi in mano la situazione.
Ma io in realtà non mi aspettavo una visione utopistica da Star Trek Picard, io volevo l'eroe caduto, io volevo la serie dark, mettiamola così, volevo un Picard affranto, volevo insomma una cosa più drammatica possibile, e poi in realtà poi vediamo che Picard fa il carino e coccoloso con i membri dell'equipaggio, quando in realtà in The Next Generation era più un signore tutto d'un pezzo. Sarà che lì era un ufficiale della flotta stellare, Star Trek Picard in realtà no, però l'avrei voluto ancora più distaccato in Star Trek Picard, sarò onesto, avrei voluto vedere un ruolo ancora più distaccato. Però tutto sommato, sarò sincero, il pilota mi è sembrato, lo dico tuttora, il pilota era un episodio straordinario secondo me, ed è stato per me il miglior pilota di tutte le serie di Star Trek, per quello che mi riguarda il mio giudizio. Poi però lo sviluppo, per me qualcosa ha funzionato, qualcosa no, e più che altro il finale è il punto, secondo me, dolente di Star Trek Picard, che non avrei mai voluto vedere, sono onesto. E tuttora faccio fatica ad accettare questo Picard androide, come andiamo a definire. Però vediamo come si sviluppa, vediamo come andranno le prossime stagioni. D'altronde, se guardo al passato, la prima stagione di TNG non mi fece troppo impazzire, la prima stagione di Space Nine non ne parliamo nemmeno, anche la prima stagione di Voyager io non sono stato un grande fan, quindi diamogli tempo, vediamo come si sviluppa. Per me le serie che mi hanno convinto un po' di più all'inizio sono state la serie classica, sicuramente, che poi è andato migliorando, forse la terza stagione aveva qualcosa in meno, però comunque sempre di buon livello. In generale, dico, vediamo come si sviluppa Picard nelle prossime stagioni.
Sì, posso solo aggiungere che concordo con Marco Farratini, che effettivamente inserisci, oltre che un personaggio del peso di Picard, un personaggio del peso di 7 di 9, poi dopo mandi proprio a quel paese tutto quello che potevi costruire con due personaggi di questo tipo qua.
Sì, 7 di 9 è stata una delusione, perché alla fine l'hanno utilizzato un po' come una guest star che veniva lì, un po' come hanno fatto in Discovery forse con Michelle Yeoh, che andava lì per prendere a botte, diciamo, le persone in modo non proprio convenzionale.
Sì, diciamo che...
è un po' gestita in quel modo, soltanto secondo me Michelle Yeoh nei panni della Giorgio ha funzionato in Discovery. 7 di 9 secondo me
però se posso se posso spezzare una lancia nei confronti di Michelle Yeoh, è che comunque alla fine la Giorgio era funzionale a tutta la insomma era molto più, diciamo, legata emotivamente alla situazione, perché alla fine, cioè, non è uno spoiler, lo sappiamo tutti, è praticamente Michael la fa saltare in aria con tutta la nave al seguito nel primo episodio, quindi diciamo che non so, non le accosterei molto sinceramente, però sì, a un certo punto lei diventa anche, cioè, come 7 di 9 sì, diventa l'elemento che tira le botte, però
voglio dire,
perché
però...
quella era un'altra Giorgio, però, e poi non è che salta in aria ma l'ha ammazzato Kuma.
Sì, spoilerissimo. Sì, questo sì, però non lo so,
se la mangiano pure.
Sento molto di paragonarle, però sì, comunque nel filo del discorso ci sta. Che
no, ma inteso come la guest star della situazione.
Sì, sì, assolutamente, sì, sotto questo
invece punto in Voyager era un valore aggiunto, anzi
come prendere un personaggio ben costruito e metterlo a caso, cioè, va bene, allora, vuoi inserirlo? Io sono la prima che, essendo una fan di 7 di 9, ti dice, mettilo che io lo vedo, però...
Ma a me con Isha, all'inizio, tutta questa cosa qua, mi era piaciuta, però avevo un po' più presente.
Però poi dopo, cioè... cade, no? Dici, porca miseria.
E vabbè, la nostra Oscuro è molto fan di Voyager, se non si fosse capito.
E di The Next Generation.
E visto che sei su 7 di 9, andiamo avanti con i consigli per gli acquisti.
È vero.
Proprio su un romanzo che non è di Voyager, però riguarda un episodio, un personaggio di Voyager.
Anzi, ne riguarda ben due, perché in realtà Before Dishonor, che è un libro che io lessi ormai tempo fa, scritto da Peter David, ha come protagonista principale in realtà l'equipaggio di The Next Generation, quindi il capitano Picard e poi l'equipaggio dell'Enterprise E. Ma ha tra i protagonisti anche 7 di 9 l'ammiraglio Janeway. Ammiraglio Janeway che mi duole avvisarvi, informarvi che ci rimane secca e anche in una bruttissima maniera, perché allora... ricapitoliamo un attimo le puntate precedenti. In Star Trek Resistance, Picard avverte la presenza di un Cube Borg, smantella, si risolve il problema facendo, contravvenendo agli ordini, diciamo, dell'ammiragliato, ed elimina la minaccia. E abbiamo questo Cube Borg che vaga nello spazio e viene studiato, e l'ammiraglio Janeway prende armi e bagagli con una squadra di ricognizione sulla nave scientifica, la Frankenstein, e va a controllare che effettivamente il Cubo Borg sia inattivo. C'è un problema, che è inattivo però non è morto, e lo stesso Cubo Borg assimila prima l'equipaggio, prima diciamo la White Team, quindi la squadra di sbarco, che poi a sua volta assimila la Frankenstein, e 7 di 9 in un tentativo disperato di salvare il suo antico capitano si contravviene agli ordini federali e chiede aiuto a Picard. Riescono a risolvere la minaccia del Cubo Borg, la Frankenstein ritornerà poi dopo in un prossimo, in un altro romanzo di cui parleremo la prossima volta, di cui vi farò la recensione la prossima volta. Però l'ammiraglio Janeway fondamentalmente viene uccisa perché viene assimilata, vogliono farla diventare la nuova regina Borg, non ci riescono fortunatamente, ma il lato positivo è che Q interviene e lei ascende da un certo punto di vista a un nuovo piano di esistenza entrando nel continuum. È stato un romanzo difficile da leggere perché appunto da fan di Voyager vedere la fine di uno dei miei capitani preferiti così mi ha lasciato un po' l'amore in bocca, ma devo dire che l'autore è molto bravo e ha reso perfettamente tutte le angosce che almeno a me ha dato tutte quelle angosce che mi aspettavo di leggere in un libro di questo tipo qua. E persino il Cubo Borg è stato descritto con perfezione.
Max, ti vedo perplesso.
Dimmi.
Volevo fare una domanda sul libro, sì. Fa parte di una quantità di libri maggiore, giusto? La saga di questi libri comprende quanti testi, quanti tomi?
Vorrei darti una risposta, non lo so.
Ok, ce n'è uno dopo. Ce n'è uno dopo, giusto?
Sì, ce n'è sicuramente uno dopo. Before Dishonored si inserisce all'interno della collezione di Pocket Books, legato a TNG, quindi sì. È Pocket Books di Star Trek The Next Generation. Si inserisce in quel filone di romanzi non canonici che si colloca alla conclusione di Star Trek Nemesis.
Sì.
Quindi abbiamo, però non so dirti esattamente il numero complessivo, non ne ho la più pallida idea.
No, ma a me interessava più che altro capire se dopo Before Dishonored ce n'è un altro che ne continua gli eventi e magari riporta Janeway su un piano di esistenza concreto e non allora, la lascia.
Ti do lo spoiler perché sì, il libro successivo, se mi ricordo bene, dovrebbe essere Greater Than the Sum, scritto da Bennett, dove l'Enterprise di Picard se ne suona amenamente con la Frankenstein, comunque con la nave assimilata, ma Janeway rimane sul piano di esistenza alternativo.
Quindi ha
quel romanzo lì, conta che io sto seguendo adesso il filone di TNG,
sì.
E quindi Janeway compare è comparsa in Before Dishonored e poi non essendo attinente a quella linea non ricompare. Ricomparirà 7 di 9 nei libri successivi. E mi sembra di ricordare che nella trilogia di Star Trek Destiny, quando alla fine risolvono la problematica Borg, Janeway si è data per morta. Quindi io considero la continuity di TNG Voyager fusa a partire da Before Dishonored.
Ho capito. Quindi è un atto Janeway coraggioso. Sì, è un atto coraggioso anche perché una delle regole fondamentali che avevano posto per i libri era che alla fine nulla cambiasse, nel senso puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine i personaggi ci devono essere perché se li ripescano almeno non sono persi del tutto. Essere ascesa a un livello Q non le impedisce effettivamente di riconquistare un aspetto umano e concreto e farsi di nuovo altre avventure nei panni dell'ammiraglio Janeway in giro.
Quello sicuramente, infatti io quando avrò i mezzi per prendermi anche i libri di Voyager mi informerò anche su quello, solo che diciamo che il mio cuore già l'ho perso una volta, riperderlo sapendo che non ritorna non mi pare il caso.
Ho capito, grazie.
E questi libri, se non ho capito male, non dovrebbero essere comunque canonici.
No. Non sono canonici e anche in questo caso non sono tradotti in italiano, quindi
peccato.
Vabbè,
almeno vediamo il lato positivo. Se volessero far tornare Janeway in Star Trek Picard, a posto.
Nessuno saprebbe che è morta, cioè che nei libri è morta, quindi va benissimo.
Sì. Siamo in chiusura. Sofia, ricorda gli appunti social.
Sì, allora, come al solito abbiamo i classici canali su cui ci potete recuperare, abbiamo, che sono indicati anche qui sotto, che sono allora il canale di YouTube Talking Trek, dove vi ricordo, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate la campanellina degli avvisi così siete sempre aggiornati ogni volta che esce un video o che andiamo in diretta. Poi la pagina Facebook Talking Trek Star Trek Podcast Italia, dove non solo andiamo in diretta, ma dove pubblichiamo anche notizie, foto, eccetera. Anche lì mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina per rimanere sempre aggiornati. Poi abbiamo la pagina Instagram di Talking Trek, dove pubblichiamo molto spesso immagini relative appunto a Star Trek. Abbiamo Twitter, appunto, Talking Star Trek, mi sembra si chiami. Poi abbiamo il sito internet, dove andiamo a battere o comunque a tradurre degli articoli relativi a Star Trek, che poi vengono ripubblicati anche all'interno del canale di Telegram. Abbiamo anche il nostro profilo su LinkedIn, sempre Talking Trek, ma dalla scorsa diretta, come aveva detto anche Jared, abbiamo una novità. Se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due forme di abbonamento, quella primo ufficiale che costa 2 euro, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, è un pagamento mensile. Poi invece abbiamo l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato e vi porta anche ad avere una menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo che non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Talking Trek e verso quello che facciamo. Quindi se ci volete supportare, esiste anche questa via.
Ebbene, direi che la nostra Sofia ha detto tutto quanto. Visto che siamo in fase di chiusura, Oscuro, hai qualcosa di veloce da aggiungere?
Sì, molto molto veloce, visto che il New York Comic Con quest'anno sarà virtuale e ospiterà due panel dello Star Trek Universe, uno su Discovery e uno su Lower Decks.
Perfetto, perfetto. Max ha controllato tutto, è tutto ok. Max oggi fa il controllo qualità.
No, figurati, per carità. Dico solo una cosa che ci hanno chiesto mentre tu eri assente, e sì. Ci hanno chiesto se si sa qualcosa di Lower Deck in Italia o in Europa. Purtroppo la risposta è no. Non si sa ancora nulla, si sa che c'è l'intenzione da parte della CBS di distribuire internazionalmente il prodotto, ma non si sa ancora in che modalità e in che tempi. Quindi bisogna semplicemente attendere.
Per il momento possiamo soltanto aspettare. È tornata la famosa clip e la mostriamo subito.
Si va.
Quindi si va.
Io vado a cena, penso Max andrà a pranzo.
Che, come faceva notare qualcuno, ha rinunciato a un autopasto per rimanere insieme a noi fino alla fine della...
No, guarda, probabilmente verranno a chiamarci tra 6 minuti, quindi dovrebbe essere a tiro, dai, non ho rinunciato.
Bene. Quindi signori, si va
e io ringrazio i miei 3 colleghi, ovvero Sofia, Oscuro Errante e Max, per essere stati qui con noi, per le loro grandi competenze. Vi ricordo che Max è stata una cosa a sorpresa, non pensavo non ci fosse, e comunque l'abbiamo trovato molto preparato, quindi un ulteriore applauso a Max. E...
Grazie, ma non dovete.
Per quanto riguarda le live, ritorniamo venerdì prossimo con una nuova live, sempre alle ore 6. Ringrazio tutto il nostro pubblico per essere stati con noi e a venerdì prossimo. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Ciao!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.